SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
8.35, siete all'ascolto del programma in italiano di SBS, in diretta o in podcast, con voi oggi Massimiliano Gugole.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria, e l'Italia va a vincere ancora una volta.
Ed è stato questo un fine settimana ricco di sport. Si è conclusa da poco l'amichevole della nazionale di calcio con una vittoria sulla Bosnia e poco prima si era giocata la finale del Roland Garros, un torneo questo esaltante per la pattuglia italiana che, seppure non abbia portato a casa nessuna vittoria, ha mostrato un movimento in piena salute, come in piena salute è l'atletica. A Roma sono già 7 gli ori in una edizione arrivata a metà strada che è già storica per i colori azzurri, ed è un'Italia multietnica quella che gareggia in pista, di cui parleremo nei prossimi minuti nella nostra pagina sportiva assieme a Carlo Oreglia, che mi raggiunge in studio. Ciao Carlo.
Buongiorno Massimiliano, una buona giornata a tutti voi all'ascolto di SBS.
Mi hai detto che c'è molto da raccontare, quindi iniziamo subito. Calcio, tennis, atletica, Formula 1, ma iniziamo brevemente dal calcio, visto che è l'ultimo evento in ordine cronologico. Con l'1-0 sulla Bosnia si concludono le amichevoli della nazionale di Spalletti in vista degli europei di Germania che iniziano nel fine settimana. Raccontaci com'è andata.
Hai detto bene, cronologico, perché c'è così tanti argomenti questa mattina che ho preferito andare in ordine cronologico. Insomma, Italia-Bosnia, risultato, ultima amichevole appunto in vista degli europei, finisce per 1-0 con rete di Frattesi, la sua quinta in 6 gare praticamente con Spalletti, praticamente è diventato lui il goleador ufficiale. Ascoltiamo come prima cosa proprio gli ultimi secondi di questo incontro.
Is there time for a nest? Hurrah from Bosnia. Forward is the only way this ball could go. Powerful header away by Buongiorno. And that brings up the finale. Italy's preparations over for their European title defence.
Ecco, una preparazione che non finisce in una nota trionfale, visto che letteralmente una vittoria di misura. Amedosic, dopo un errore grave di Di Marco all'ultimo minuto, si trova solo di fronte a Donnarumma che salva il risultato, quindi vittoria per la nazionale che si presenta proprio con Donnarumma in porta, un trio in difesa composto da Buongiorno, Darmian e Calafiori, a centrocampo il doppio play Jorginho, Fagioli con Bellanova e Cambiaso ai lati, in attacco Gianluca Scamacca a fare da boa per gli inserimenti di Federico Chiesa e Davide Frattesi, che come detto è l'uomo che risolve la partita con il suo gol a 38esimo proprio su assist di Chiesa. E le statistiche dicono un'Italia che ha avuto in mano il gioco con il 64% di possesso palla, ha tirato parecchio in porta, appunto 12 tiri, ma neanche subiti altrettanti. La impressione che c'è tanto da lavorare, molto meglio in questa amichevole rispetto a quella di una settimana fa contro la Turchia a Bologna. Sicuramente la Bosnia non era un avversario importante, ma è almeno un sorriso sulle labbra di Spalletti in attesa dell'inizio degli europei il prossimo, anzi questo sabato contro l'Albania.
Ci sono degli altri europei che sono già in corso in realtà a Roma, quelli di atletica leggera, sono iniziati venerdì scorso, si concluderanno mercoledì. Sapevamo che l'Italia è una nazione in crescita in questa disciplina, ci ricordiamo le Olimpiadi di Tokyo, ma quello che sta succedendo a Roma è davvero una prestazione da superpotenza, raccontaci.
Esattamente vero, da superpotenza sembra di raccontare le Olimpiadi di Stati Uniti o Russia di una volta, visto che la difficoltà in questo momento mia è quella di dirvi chi ha vinto gli ori.
Sono tutti, praticamente hanno vinto tantissimi.
Praticamente hanno vinto, no, hai ragione, hanno vinto tutti. Si è aperta appunto questi giochi olimpici, sono aperti, scusatemi, questi europei di atletica, si sono aperti il venerdì 7, finiscono il 12 giugno con 113 atleti e atlete italiani in pista. Si apre messe di ori, si apre con l'oro di Antonella Palmisano nei 20 km in marcia, seguita dai 5.000 di Nadia Batocletti. E poi abbiamo questa tripletta incredibile in 42 minuti con Leonardo Fabbri con il getto del peso, Lorenzo Simonelli vincitore dei 110 ostacoli uomini, e poi Marcel Jacobs che vince, scusate, che vince i 100 metri bissando il suo successo agli europei precedenti. È il primo a farlo, un back to back, questo in attesa dei giochi olimpici di agosto. E poi ultimo Crippa che vince la mezza maratona uomini, precedendo Riva. E questo è un po' un leitmotiv Italia, che non solo vince ma si porta a casa anche la seconda posizione, visto che non si è trattato di una casualità. Abbiamo Kituro Ali che segue Jacobs e Mattia Furlani salto in lungo uomini. Insomma, c'è una vera e propria confusione, visto che sono tutti atleti che hanno in questo momento portato 13 medaglie, record assoluto per l'Italia. E come detto, Jacobs ha vinto, ha bissato il suo successo appunto in questi 100 metri, risultato che secondo lui, non soltanto il suo ma quello degli azzurri, è la prova che i giochi di Tokyo di 3 anni fa hanno fatto scattare qualcosa nella truppa azzurra.
Loro non stanno scendendo in pista per partecipare a questo campionato europeo, ma stanno scendendo in pista per vincere le medaglie, lo si legge negli occhi, sono tutti veramente determinati, sanno che non sono qui per caso, sono qui perché se lo sono meritato, perché hanno lavorato tanto, hanno lavorato duramente, quindi vogliono portare a casa il miglior risultato possibile e se lo meritano. Quindi è un movimento che poi man mano che io ovviamente ero focalizzato sulla mia gara, ma allo stesso tempo non mi potevo perdere i salti di Mattia, non mi sono perso i lanci di Leonardo né la gara di Simonelli, quindi è un qualcosa che automaticamente quando vedi questi grandi risultati ti fomentano e ti riescono a dare quell'energia in più per fare meglio anche tu.
Ti sei fomentato anche tu, Massimiliano?
Ma insomma, non su queste parole, ma un po' sì, un po' entusiasta di questo che sta accadendo a Roma, effettivamente.
E citava anche appunto Jacobs Simonelli, Lorenzo Simonelli, che vince i 110 metri ostacoli uomini, e il 22enne si presenta nella sua ormai classica tenuta da vittoria, quella del personaggio manga Monkey D. Luffy di One Piece, con il cappello di paglia. Appunto nel manga questo personaggio di gomma, un po' come questo atleta, va alla ricerca del famoso One Piece, il tesoro dei pirati. Appunto gli è stato chiesto in sala stampa se anche lui fosse alla ricerca del suo One Piece.
Sicuramente è uno dei tanti tesori che dovrò andare a prendere. Come capitano della mia ciurma andrò sicuramente alla ricerca di tanti altri tesori, e One Piece secondo me sarà qualcosa che ancora non so cosa sarà, cos'è il One Piece, quindi lo scoprirò un giorno, non adesso sicuramente.
Lo scoprirà un giorno qual è il suo pezzo da ricercare. E come dicevamo, un'Italia multietnica, appunto Lorenzo fa di secondo nome Ndele, poi abbiamo appunto, sappiamo, Marcel Jacobs, ultimo in ordine di tempo, Yemen Berman Crippa, che ha vinto nella mezza maratona superando l'altro azzurro, Pietro Riva, tra l'altro un secondo di distacco, ma Riva ha rischiato grossissimo perché ha fatto ciao con la manina a un arriva a un atleta tedesco che va superato e ha rischiato la squalifica per gesti non completamente sportivi. Poi appunto tutto è stato ritrattato.
8.45, ci abbiamo messo una piccolissima pausa dopo aver raccontato di queste belle vittorie a Roma. Raccontiamo del Roland Garros, dove ci si attendevano grandi vittorie che non sono arrivate, però è andata comunque molto molto bene, tra pochissimo.
I'm really able to support that I receive not only in the matches but in the practice as well. I feel like home. You made this tournament so special.
Un torneo speciale, Carlo, due settimane fantastiche di tennis, molto positive anche per l'Italia, e tu hai un ospite che ce le racconterà.
Verissimo, due settimane incredibili per l'Italia. Iniziamo da Zverev Alcaraz. Zverev che appunto si è trovato sull'orlo della vittoria, quasi, visto che vinceva per 2-7-1, ma il quarto e quinto set sono state una vera e propria mattanza in favore di Alcaraz, che alza il suo primo trofeo appunto sui terreni del Roland Garros. C'era tanta attenzione, visto che c'era una finalista nel singolare femminile, una coppia finalista nel doppio maschile, una coppia sempre italiana nel doppio femminile. Bene, ne usciamo un po' con le pive nel sacco, non c'è stato lo squillo che avrebbe messo veramente una nota super positiva a questa settimana. E noi abbiamo proprio parlato, poco prima di iniziare il programma, con Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, che è stato l'inviato a Parigi, e gli abbiamo chiesto proprio come avrebbe potuto definire questa settimana, che aggettivo gli veniva in mente. Ascoltiamolo.
Spumeggiante, direi. Poi è vero che è mancata un po' la ciliegina sulla torta di un successo, però insomma, tre finali, una semifinale, ai tempi ce le sognavamo, quindi dobbiamo essere molto soddisfatti dell'andamento del torneo. Certo, è mancata quella vittoria che avrebbe sicuramente reso più che spumeggiante magiche queste due settimane, però insomma il tennis italiano esce come una superpotenza da questo torneo in ogni caso, quindi aspettiamo la riprova adesso a Wimbledon, che è sempre stato invece un torneo per noi un po' più difficoltoso, però diciamo che sicuramente è stato un Roland Garros di grandissimo significato per il nostro tennis.
E a trionfare per quanto riguarda gli uomini, proprio poco fa, Carlos Alcaraz, che aveva giustiziato in un altro epico incontro a 5 set il buon Jannik Sinner. Alcaraz vince anche questa volta in rimonta contro Zverev. Che partita è stata?
Ma allora, intanto dal punto di vista dello spettacolo e della qualità non eccelsa, anche se ovviamente 4 ore 19 soddisfano sempre il palato del pubblico, però in una partita in cui gli errori gratuiti sono stati maggiori dei vincenti da una parte e dall'altra, evidentemente non si è visto quel grandissimo spettacolo. Alcaraz ha dimostrato di essere un animale da combattimento, era sotto 2-7-1, sembrava che l'inerzia gli fosse sfuggita dalle mani, sembrava finalmente che Zverev potesse finalmente sfatare la maledizione dello slam, e invece la partita è cambiata totalmente. Zverev si è impaurito, come spesso gli accade di fronte a questi grandi appuntamenti. Alcaraz è stato molto più aggressivo e molto più propositivo, e alla fine ha meritato la vittoria.
Ecco, parleremo tra poco della semifinale con Jannik Sinner e di quello che ha significato non tanto questo incontro, ma il ritiro di Djokovic con il conseguente numero uno per Sinner e per il movimento. Ma prima facciamo un passo indietro di 24 ore con una sconfitta che in effetti era una sconfitta annunciata, visto che Jasmine Paolini si trova di fronte a una vera e propria Mission Impossible. Ha perso 6-2, 6-1 contro Iga Swiatek, partita secondo pronostici. Che impressione ha dato l'italiana?
Ma intanto ha affrontato la partita con coraggio, non dimentichiamoci che è partita con un break di vantaggio, poi chiaramente ha dovuto fare i conti con un'avversaria che è in forma straordinaria e soprattutto in questo momento è davvero la più forte giocatrice del mondo e gioca a un ritmo e un'intensità, come ha ricordato la stessa Jasmine, che sono sostanzialmente inavvicinabili. Ci ha provato, però è chiaro che gli errori che poi scaturivano dagli scambi erano proprio determinati dal fatto che la palla della polacca era troppo pesante e la velocità d'esecuzione troppo difficile da leggere per Jasmine, che però sostanzialmente è stata la grande rivelazione di questo torneo, è probabilmente il volto più iconico di questo Roland Garros, nonostante le due sconfitte, prima in singolare e poi nel doppio, perché il suo sorriso ha contagiato tutti, perché il suo modo di approcciare il tennis con questa leggerezza, con questa serenità, sicuramente è un esempio, considerando che insomma a gennaio ha fatto 28 anni, un'età di cui spesso nel tennis femminile, più che a guardare avanti, si guarda indietro e si cominciano a tracciare dei bilanci. Significa che Jasmine nella sua crescita è stata costante, che ha la sua volontà di migliorarsi finalmente ha portato a grandissimi risultati, e ora davanti a sé ha veramente un mondo che le si apre, anche perché appunto probabilmente nel tennis femminile le prime tre o quattro in grandissima forma, quindi penso prima di tutto alla Swiatek, ma poi anche alla Goff, alla Sabalenka, alla Rybakina, quando sono in giornata probabilmente sono di un livello superiore, ma Jasmine ha la voglia di avvicinarsi ancora di più e soprattutto la capacità, se dovesse capitarle l'occasione, di battere anche queste giocatrici. Lo ha fatto con la Rybakina a Parigi, la Swiatek al momento è su un altro pianeta, però d'ora in avanti si dovrà fare i conti anche con la ragazza di Bagni di Lucca, che è veramente stata la grande, grande sorpresa di questo torneo.
E citavi appunto l'altra sconfitta, quella nel doppio, insieme a Sara Errani, sconfitta contro Coco Gauff, Siniaková, 7-6, 6-3, partita sicuramente combattuta nel primo set.
Molto combattuta, le nostre sono state bravissime a rimontare due volte da un break di svantaggio, sono rimaste sostanzialmente dentro la partita contro due avversari che tirano molto forte, e poi nel secondo set, come hanno ammesso loro stesse, hanno pagato un po' la stanchezza, la tensione, un po' di mancanza di lucidità. D'altronde Jasmine si è sobbarcata i due tornei, quindi è arrivata in fondo da una parte e dall'altra, e praticamente, salvo un po' la prima settimana quando c'è stato qualche ritardo per la pioggia, poi sostanzialmente ha giocato tutti i giorni. La Errani è una campionessa straordinaria, però insomma ha compiuto 37 anni, dunque di fronte a due giocatrici molto potenti hanno finito per pagare un po' dazio, considerando che a differenza della finale di Roma, dove la Goff era insieme alla neozelandese Rockliff, qui aveva accanto la Siniaková, che nel doppio è sicuramente una delle più grandi giocatrici di quest'epoca e oggi ha conquistato l'ottavo slam nella specialità, quindi insomma le nostre hanno veramente fatto il massimo. C'è un po' di rammarico perché probabilmente in condizioni diverse, cioè con più freschezza, avrebbero potuto lottare meglio, però dall'altro punto di vista più freschezza avrebbe probabilmente voluto dire che la Paolini avrebbe voluto uscire qualche turno prima, quindi insomma io credo che alla fine, smaltita la delusione, non avrebbero mai fatto cambio tra un'eliminazione precoce e invece poi due finali raggiunte.
E come sottolineavi tu all'inizio del nostro collegamento, sembra incredibile, soltanto 10 anni fa una intervista del genere sarebbe stata dedicata al secondo, terzo turno massimo, invece adesso stiamo parlando di finali e di semifinali. Altra finale, questa volta con gli italiani che avrebbero potuto forse avere più chance di tutti di portare a casa qualcosa, ma purtroppo non è andata così, con Vavassori e Bolelli, che vengono sconfitti 7-5-6-3 nel turno conclusivo del doppio maschile.
Sì, paradossalmente e curiosamente è lo stesso risultato con cui sono state sconfitte poi Errani e Paolini, quindi evidentemente sono numeri che non portano bene, diciamo così, all'Italia. Sì, c'era molta attesa anche per loro, soprattutto per il percorso che avevano fatto durante il torneo, avevano recuperato anche partite difficili. Con Arevalo e Pavic avevano perso in semifinale a Roma, sembrava l'occasione giusta per la rivincita, però ancora una volta la coppia composta dal salvadoregno e dal croato si è confermata solidissima, e quindi la partita è girata alla fine del primo set su alcuni punti che avrebbero sicuramente determinato un cambiamento di inerzia, perché i nostri hanno avuto 4 palle break sul 5 pari che le avrebbe mandate a servire per il primo set. Poi sul 6-5 servizio invece hanno perso loro il servizio e a quel punto la partita si è fatta molto difficile, anche perché Arevalo, che probabilmente era il meno atteso dei 4 protagonisti, non ha più sbagliato nulla e ha avuto un rendimento al servizio straordinario. Anche per loro ovviamente la delusione, perché avevano già perso in Australia, quindi 2 finali slam consecutive marchiate dalla sconfitta, però ricordiamoci da dove sono partiti. Un anno fa si sono messi insieme con grandi speranze, ma grandi ambizioni, però non si sapeva dove avrebbe potuto approdare il loro cammino, invece adesso sono saldamente tra i primi 10 della specialità, sono quarti nella race che qualifica Torino e sostanzialmente quasi dentro alle finals, hanno 2 finali slam alle spalle e io credo che per come stanno giocando e per la qualità che stanno mostrando non saranno le ultime che giocheranno, senza considerare che all'Olimpiade secondo me se la giocheranno per una medaglia molto importante, perché insomma le coppie che miste che affrontano nei tornei dello Slam non ci saranno, ci saranno coppie di giocatori formati dalla stessa nazione e al momento loro tra i giocatori che giocano regolarmente insieme il doppio della stessa nazione sono indubbiamente i più forti.
E ultimo, ma certamente non in ordine di importanza, Jannik Sinner. Un Jannik Sinner che si è presentato a questo torneo con diversi dubbi relativi al suo infortunio all'anca che l'ha lasciato a terra per un mesetto. E in realtà prestazioni veramente molto buone per Jannik, con la ciliegina della torta della posizione numero uno nel ranking mondiale ottenuta grazie al ritiro di Novak Djokovic. Che torneo è stato per Sinner e soprattutto cosa significa per lui adesso questo numero uno al mondo, risultato mai raggiunto da un italiano?
Ma intanto è stato un torneo positivo considerate le premesse. Un mese fa, quando insomma emerse questo problema all'anca destra, il dubbio era che non potesse nemmeno giocarlo il torneo di Parigi, per cui averlo ritrovato qui in efficienza quasi piena è stata sicuramente una grande notizia. È arrivato al quinto set contro il giocatore che poi ha vinto il torneo e gli è mancato sostanzialmente in quell'ultimo set e probabilmente nello spicchio finale del quarto un po' la spinta sulle gambe determinata dal fatto che per due settimane sia a causa dell'infortunio sia a causa di un'influenza che l'aveva debilitato sostanzialmente non si era mai allenato. Quindi è un Sinner che si conferma il miglior giocatore della stagione e adesso c'è questa posizione, questo ruolo è certificato anche dal numero uno, lo hai ricordato tu, un'impresa storica, nessun italiano era mai riuscito a salire in vetta alla classifica. C'è una certezza, non sarà un punto di arrivo per Jannik ma un punto di partenza, come continua a sottolineare lui stesso. Il numero uno deve essere lo stimolo e la motivazione per fare ancora meglio, non solo ovviamente per mantenere la posizione ma per continuare a vincere come ha fatto lui per tutto e come sta facendo lui in tutto l'arco di questa stagione.
E queste erano le parole di Riccardo Crivelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, che è stato inviato a Parigi per seguire il torneo. Ancora tanto sport nella seconda ora, accenneremo anche alla Formula 1 con il disastro Ferrari al Gran Premio di Montreal. Però adesso è ora di dare la linea a Domenico Gentile con il giornale radio, noi ritorniamo tra pochissimo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.